Vangelo secondo Marco, capitolo 9, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Diceva loro: in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo!» E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto. E gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui».
Commento. Nella narrazione della trasfigurazione ritroviamo i 3 testimoni della risurrezione della figlia di Gairo: Pietro, Giacomo e Giovanni. Li troveremo anche nel Getsemani. C'è uno stretto legame fra questi 3 episodi. Il primo manifesta il potere di Gesù sulla morte. La trasfigurazione è una anticipazione della gloria della risurrezione. L'agonia, che è il contrasto totale con i primi 2 episodi, mostra in qual modo Gesù cammina verso la gloria, accettando di entrare totalmente nelle vedute del Padre. Anche qui, come nel battesimo, si fa sentire la voce del Padre che parla dalla nube. Ma questa volta non si rivolge soltanto a Gesù, ma ai 3 discepoli. Il titolo di figlio mio prediletto, che richiama allo stesso tempo la regalità del Messia e il destino del servo di Dio, conferma la verità di ciò che Pietro non ha ancora accettato: che la glorificazione del Messia si realizza attraverso la sofferenza. In più, alla rivelazione fa seguito un comando: ascoltatelo. La parola del Padre viene ad appoggiare l'insegnamento di Gesù sulla sua passione e risurrezione. In questa prospettiva, la trasfigurazione appare come l'anticipata manifestazione della gloria di Cristo. Dal racconto della trasfigurazione dobbiamo imparare che solo nella luce della risurrezione si comprende il mistero della croce. La trasfigurazione e non la sfigurazione è il punto di arrivo dell'uomo e dell'universo. Il nostro volto non è quello disfatto dallo sfracelo della morte, ma quello trasfigurato della risurrezione. La trasfigurazione corrisponde alla vita nuova che il battesimo ci conferisce attraverso la croce. Un'esistenza pasquale passata dall'egoismo all'amore, dalla tristezza alla gioia, dall'inquietudine alla pace. Sul nostro volto deve brillare il riflesso del volto del risorto, che è il volto stesso del Padre. Rispondendo alla domanda sulla venuta di Elia, Gesù riconduce i suoi discepoli alla prospettiva realistica della passione, che questa scena della trasfigurazione illumina, ma non attenua in nessun modo. Chi vuole intendere la risurrezione di Gesù deve entrare prima nel mistero della sua passione. La sofferenza del giusto sconfitto, che a noi fa problema, per Gesù è la soluzione del problema. Il male lo vince chi non lo fa e porta su di sé il male degli altri.
E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla al vederlo fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?» E dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me!» E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo, aiuta la mia incredulità». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare, ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli disse loro: «Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».
Commento. Con questo episodio Marco ci istruisce su un'esigenza fondamentale per seguire Gesù: la preghiera. I discepoli, con tutta la loro buona volontà, non sono riusciti a scacciare il demonio da un ragazzo. Eppure Gesù li aveva scelti proprio perché stessero con lui, per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. E quando erano andati in missione, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni. Ma ora non ci riescono. Perché? Gesù risponde con una frase che illumina non solo la situazione in questione, ma anche molte pagine della storia della Chiesa. Questa specie di demoni non si può scacciare in nessun modo, se non con la preghiera. Solo un cristiano che prega sarà in grado di superare vittoriosamente il potere di Satana sul mondo. Ai discepoli che chiedono il motivo della loro impotenza, Gesù ricorda l'importanza assoluta della preghiera. È solo con la preghiera fiduciosa che possiamo riempire la nostra debolezza con la potenza di Dio. Dobbiamo convincerci che la nostra preghiera è più potente di quanto pensiamo. La terapia dei nostri mali e della nostra morte è lasciarci toccare da Gesù, che è il medico e la medicina. E questo atteggiamento è la fede, ma questa ci manca. Sia chi crede di credere, sia chi crede di non credere, è invitato a ripetere l'invocazione del Padre. Aiuta la mia incredulità. La fede è onnipotente perché accoglie la forza di Dio che viene in nostro aiuto e ha compassione di noi.
Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
Commento. Le vie di Gesù non sono quelle che solitamente percorrono gli uomini. Egli, sfuggendo alla folla, è deciso a percorrere il cammino di umiliazione tracciato per lui dal Padre. I suoi discepoli, preoccupati dell'onore, sognano e seguono altre strade, talmente estranee a quelle di Gesù che essi stessi ne avvertono il disagio. Mentre Gesù cammina verso la massima umiliazione, quella della croce, essi si preoccupano di essere i primi e i più grandi. Le parole di Gesù manifestano la sua disponibilità a vivere fino in fondo il suo destino di morte e risurrezione. I discepoli invece sembrano vivere in un altro mondo. Essi sanno già che seguire Gesù significa dimenticare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo. Ma hanno paura. Il loro non capire in realtà è un non voler capire. Questa istruzione che Gesù offre ai suoi apostoli è il centro del suo insegnamento e della rivelazione. È il mistero di Dio che si consegna nelle mani dell'uomo. La parola consegnare unisce i vari episodi del racconto della Passione. Giuda lo consegna ai capi e ai soldati, i capi a Pilato e Pilato ai crocifissori. Ma il paradosso è che lo stesso Padre lo consegna e Gesù stesso si consegna a noi. Gesù che si dona a chi lo rifiuta e lo odia, sapendo che l'avrebbero torturato e ucciso, è la rivelazione totale e definitiva di un Dio che è amore incondizionato e nient'altro che amore incondizionato. Di fronte alla rivelazione di un amore così grande, di Dio in persona che si consegna nelle mani degli uomini che egli ama, i discepoli non compresero. Non compresero che Dio è un amore così grande, che sorpassa infinitamente ogni aspettativa e immaginazione umana. Le questioni di precedenza e di eccellenza, ovviamente, interessano e appassionano gli apostoli più dell'annuncio della passione, morte e risurrezione ripetuto da Gesù per la seconda volta. La sete di potere, l'arrivismo, il desiderio di essere primi, di sentirsi superiori agli altri e di dominarli è da sempre il cancro dell'umanità. Annunciare la parola a persone immerse in queste faccende è come gettare il seme tra le spine. Le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Non è male aspirare ai posti di governo nella Chiesa, anzi, può essere segno di un dono dello Spirito. Ma è male fare della carica una questione di prestigio, di superbia. Essa è unicamente una possibilità di servire di più e meglio. La sete di potere nella Chiesa rende tutti, capi o semplici fedeli, identici ai capi di questo mondo che scaricano sugli altri i pesi e i sacrifici e mandano sulla croce gli altri invece di andarvi loro, seguendo l'esempio di Cristo. Gente siffatta è del tutto incapace e per nulla credibile di testimoniare un vero annuncio della passione, morte e risurrezione di Cristo vissute in prima persona e sulla propria pelle. I discepoli non comprendono la parola di Dio perché hanno in testa la parola del diavolo. La parola di Gesù è amore e umiltà, quella del demonio è egoismo e protagonismo. Chi cerca il proprio io perde se stesso, gli altri e Dio. Dopo la prima predizione della sua passione, Gesù invitò ogni discepolo a portare la propria croce. Questa croce è il rinnegamento del proprio falso io, che lotta contro la stupidità e l'orgoglio, che portano all'autoaffermazione a spese di tutto e di tutti. Gesù sa che ognuno vuole e deve affermarsi. Questo desiderio di grandezza l'ha posto Dio stesso nell'uomo. Chi vi rinuncia, rinuncia ad essere uomo, ma è proprio per questo che Gesù ci dà i criteri della vera realizzazione. Alla brama di primeggiare nell'avere, nel potere e nell'apparire, egli sostituisce il desiderio di primeggiare nella povertà, nell'umiltà e nell'umiliazione. In altre parole, nel servire e nell'amare, fino a morire per i nostri amici e per i propri nemici. Questa è la grandezza di Dio e questa deve essere la grandezza dell'uomo fatto a sua immagine e somiglianza. Egli è amore e non afferma se stesso a spese dell'altro, ma lo fa crescere a sue spese. Non si serve dell'altro, ma lo serve. Non lo spoglia di quello che ha, ma spoglia se stesso a favore dell'altro. Si spoglia anche della sua stessa vita, perché ama l'altro più che se stesso e lo considera il proprio tutto. Alla concorrenza per essere i più grandi, egli sostituisce il gareggiare per diventare i più piccoli. Il protagonismo è il criterio supremo d'azione di chi non si sente amato, non si ama e non ama. Per questo protagonismo l'uomo sacrifica la sua vita agli idoli dell'avere, del potere e dell'apparire sempre di più, distruggendo la propria realtà di immagine di Dio. Quando Adamo volle occupare il posto di Dio, fece l'errore di ignorare che Dio non sta al primo posto, ma all'ultimo. E così si trovò fallito come uomo, senza essere diventato Dio. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Questa è la norma fondamentale del nuovo popolo di Dio. Il primato dell'amore soppianta quello dell'egoismo. La libertà che ci rende simili a Dio consiste nel diventare schiavi, liberamente e per amore, gli uni degli altri. Confrontare lettera ai Galati, capitolo 5, verso 13.
Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? È molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano solo, anziché con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due, e poi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno, infatti, sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri.
Commento. Riportando l'episodio dell'esorcista estraneo al gruppo dei discepoli, il Vangelo ci dà un insegnamento importante. In tutti i tempi, molti cristiani hanno creduto di avere il monopolio di Gesù e di conseguenza hanno corso il rischio di essere intolleranti. Il primo dovere di coloro che hanno autorità è quello di non proibire di fare il bene. Il bene, sotto ogni forma, non è monopolio di chi ha il potere o dei cristiani rispetto agli altri. Fare il bene, scacciare i demoni, è un diritto e un dovere che compete ad ogni uomo. Gesù e lo Spirito Santo sono presenti ovunque si fa il bene e quindi anche fuori della comunità visibile della Chiesa. Dietro la rimostranza di Giovanni si vede con chiarezza l'egoismo di gruppo, la paura della concorrenza, che spesso si maschera di fede, ma in realtà è una delle sue più radicali smentite. Molti, troppi puntigliosi sostenitori di Dio in realtà sostengono se stessi o gli interessi del loro gruppo. Nel brano precedente del Vangelo, i discepoli si dividevano tra loro in nome del proprio io. Qui si dividono dagli altri nel nome del proprio noi. Il proprio nome, individuale o collettivo, è principio di divisione. Solo il nome di Gesù è fattore di unità tra tutti. L'egoista è vittima dell'invidia, che è figlia dell'egoismo e madre dell'orgoglio. Essa trasforma la vita in un inferno, perché produce una sofferenza proporzionale al bene invidiato, fino a una sofferenza infinita davanti al bene infinito, Dio. Per questo la Bibbia ci insegna: la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Confrontare il libro della Sapienza, capitolo 2, verso 24. L'amore è dono, l'invidia, al contrario, è il voler possedere tutto e tutti, e quindi distruggere la vita di tutto e di tutti. Egoismo, invidia, orgoglio possono essere sia in forma personale che in forma collettiva. Il peccato originale del singolo è mettere il proprio io al posto di Dio. Il peccato originale del gruppo è mettere al posto di Dio il proprio noi. La Chiesa non è composta da chi segue noi, ma da chi segue Cristo, con noi o senza di noi. La motivazione portata da Gesù: non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare di me, non è opportunistica, ma può far capire ai discepoli quanto sia irragionevole il loro atteggiamento. Egli dà come direttiva alla comunità la tolleranza e la magnanimità, e vuole che i suoi discepoli abbiano uno spirito aperto che si elevi al di sopra della gretta mentalità di gruppo. Il vero cristiano, che è figlio di Dio, non vede negli altri dei nemici da combattere, ma dei fratelli da accogliere e da amare. Gesù Cristo è presente ovunque si faccia qualcosa di buono, dentro o fuori della chiesa visibile. Anche un bicchiere d'acqua dato a un povero cristiano non resterà senza ricompensa. Questa presenza di Cristo, anche fuori della chiesa ufficiale, è per la comunità cristiana un costante richiamo, un richiamo al servizio e alla disponibilità verso tutti. Cristo ci chiama tutti a uscire con coraggio dalle nostre situazioni di comodo per incontrarlo in ogni uomo, cattivo o buono. Al tempo di Gesù c'erano i maestri della legge che, con il peso della loro autorità e con la minaccia delle loro scomuniche, cercavano di impedire alle persone semplici di seguire Gesù. Lo scandalo di cui parla il Vangelo è tutto ciò che impedisce a qualcuno di seguire Dio per giungere alla salvezza. Per un uomo che svia gli altri dalla fede in Cristo, sarebbe meglio, secondo la parola di Gesù, che fosse gettato in mare con una grossa pietra attaccata al collo. Piuttosto che far perdere la fede anche a uno solo, sarebbe meglio morire. Questa espressione ci richiama le parole pronunciate da Gesù nei confronti di Giuda: meglio sarebbe per lui se non fosse nato. Frasi di questo genere non vanno prese come sentenze di condanna diretta e immediata, ma piuttosto come delle espressioni che servono a far capire meglio la mostruosità dell'azione. Nell'applicare queste parole di Gesù, la comunità cristiana non intese limitarle solo ai bambini, ma a tutti i fedeli della comunità che venivano tentati a rinunciare alla fede. È sempre una cosa estremamente grave mettere in pericolo o distruggere la fede nel cuore dei semplici. La serie di sentenze riguardanti le membra del corpo, divenute occasione di caduta morale, mostra quanto sia radicale l'esigenza di Gesù dal punto di vista etico. Per lui l'argomento della salvezza è così grave che bisogna compiere ogni sforzo per entrare nel regno di Dio. Quando è in gioco la nostra salvezza eterna, non ci si può accontentare delle mezze misure. Il fuoco inestinguibile e il verme che non muore sono due modi di dire che si ricollegano all'Antico Testamento. Confrontare Isaia capitolo 66 verso 24. Nel testo di Isaia si parla degli uomini giudicati da Dio, i cui cadaveri ammassati nella valle dell'Innon, situata a sud-ovest di Gerusalemme, sono abbandonati, privi di sepoltura, alla corruzione e al fuoco distruttore. dal nome della valle di Innon, in ebraico Je-Innon, deriva la parola Geenna. Era la discarica di Gerusalemme. Il non entrare nella vita, il non entrare nel regno di Dio, significa il fallimento del fine ultimo della vita. Il non entrare nella vita eterna di Dio è il fallimento totale dell'esistenza, è il diventare rifiuti da gettare nella discarica, per essere bruciati, perché inutili, ingombranti e maleodoranti. C'è qui un invito pressante a scoprire l'assoluta importanza di seguire Gesù per non perdere irrimediabilmente il dono della vita, presente e futura. Ciascuno sarà salato col fuoco. Il fuoco che sala si riferisce sia al castigo che punisce i peccatori, conservandoli, sia al fuoco che purifica i fedeli per farne vittime gradite a Dio. Il sale e il fuoco fanno pensare alla purificazione che i discepoli devono attuare attraverso la persecuzione e la sofferenza. Può essere una spiritualizzazione di Levitico capitolo 2 verso 13. Similmente ai sacrifici dell'Antico Testamento, anche il sacrificio di sé dei cristiani deve essere salato col fuoco dello Spirito Santo. Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. È un'allusione alla disputa sulla vera grandezza che aveva occasionato tutta questa seconda parte del capitolo. L'amore fraterno esclude atteggiamenti di rivalità nel servizio del Vangelo. La sapienza di Cristo è principio di pace gli uni con gli altri.